Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. Non è semplicemente uno slogan, una formula che possa raccogliere l'attenzione in un'assemblea come la nostra. È una parola di Dio. È una parola che lo Spirito ha fatto mettere per iscritto e che noi leggiamo nello Spirito di Dio, perché diventi una parola efficace, capace di segnare la nostra vita, di trasformare il nostro cuore. È lo Spirito di Dio che rende attuale questa parola. E noi vogliamo leggere nella luce dello Spirito Santo una pagina degli Atti degli Apostoli, da cui l'espressione è tratta. È il versetto 31 del capitolo 16 degli Atti degli Apostoli. È una frase che pronuncia San Paolo rivolgendosi al carceriere di Filippi. Il mio intervento vuole dunque contestualizzare questa splendida frase, inserirla nel racconto degli Atti e cercare di ricavarne un insegnamento per noi qui adesso. È una storia di tanti secoli fa, è un racconto che Luca, il terzo evangelista, narratore degli Atti degli Apostoli, ha potuto raccogliere direttamente dalla voce dell'Apostolo Paolo e anche dalla sua testimonianza personale, perché Luca era presente a Filippi quando, insieme a Sila e a Timoteo, l'Apostolo Paolo ha iniziato l'evangelizzazione dell'Europa. È la prima tappa che noi conosciamo della predicazione evangelica in Europa. Paolo con i suoi collaboratori ha attraversato la parte settentrionale del mare Egeo e ha raggiunto la costa della Grecia, il primo lembo di terra europea. E a Filippi ha iniziato la predicazione del Vangelo in una situazione di estremo disagio. Paolo cominciava sempre a predicare dalla sinagoga, ma a Filippi non c'era sinagoga perché gli ebrei erano molto pochi. Là dove non c'è sinagoga, i pochi ebrei si radunano al sabato presso l'acqua, in genere presso un corso d'acqua. E così Paolo e i suoi aiutanti si presentano, sono quattro uomini, e trovano solo donne. Secondo la legislazione giudaica, la preghiera del sabato non si può fare se non ci sono 10 uomini maschi adulti. E quindi erano solo donne e quei quattro erano insufficienti. Un ebreo osservante avrebbe detto: mi dispiace, ma non si può fare niente. Invece Paolo dedica l'attenzione a quelle donne presenti. È un segno di rispetto, è un cambiamento di mentalità. Annuncia a loro il Vangelo come se fossero un'assemblea di centinaia di uomini. Impiega il proprio tempo ad annunciare il Vangelo a quel piccolo gruppo di donne, e fra di esse Lidia, una imprenditrice della porpora che aveva un negozio anche a Filippi, aderisce al Signore Gesù e ospita quei quattro 4 missionari nella propria casa, i quali cominciano un'attività di predicazione. E l'annuncio del Vangelo è liberazione. Luca racconta che mentre andavano alla preghiera, una ragazza li seguiva. Era una ragazza posseduta da uno spirito maligno, che tuttavia faceva i complimenti a Paolo. Lo presentava come l'annunciatore del Dio vivente. Per un po' Paolo ha sopportato questa reclama che proveniva dal nemico, e ad un certo momento non è più connivente. Si ferma, guarda quella ragazza e la libera. La libera da quelle forze paranormali che le davano dei poteri. Era una ragazza schiava e i padroni la usavano perché era capace di predire il futuro, di conoscere le cose, di fare qualche fenomeno da baraccone. La usavano come uno strumento di guadagno. Paolo libera quella ragazza, però nello stesso tempo fa svanire il guadagno per i padroni. Coloro che usavano quella ragazza perdono uno strumento di guadagno. E a questo punto scatta la rivolta. Sobillano altre persone e accusano Paolo di avere introdotto nella città di Filippi, una colonia romana fedele all'impero, degli insegnamenti che non sono corretti. Lo accusano dicendo che insegna delle abitudini che non sono adatte ai romani. Non interessano i temi teologici, sono stati toccati nel portafoglio, hanno avuto un danno economico e allora si interessano della teologia perché loro ci hanno rimesso. Il predicatore del Vangelo, facendo del bene, liberando le persone, può produrre anche dei danni, può produrre una perdita di guadagno a coloro che usano l'umanità, e questi danni diventano persecuzione contro gli evangelizzatori. Paolo e Sila vengono arrestati e bastonati senza processo, senza informarsi sulla loro identità e sui loro diritti civili. Danno per scontato che siano extracomunitari, senza alcun diritto, quindi li trattano male, li bastonano e li gettano in carcere. Dopo averli caricati di colpi, li gettarono in prigione e ordinarono al carceriere di far buona guardia. Egli, ricevuto quest'ordine, li gettò nella cella più interna della prigione e strinse i loro piedi nei ceppi. Immedesimiamoci nell'apostolo Paolo e in Sila, suo collaboratore. Sono stati arrestati, accusati ingiustamente, maltrattati, bastonati dalle forze dell'ordine e malamente gettati in prigione. Hanno le ossa rotte, stanno male, hanno i piedi legati nei ceppi, chiusi in prigione. Il carceriere non rivolge nemmeno loro la parola. li chiude nella cella più segreta, blocca i loro piedi in modo tale che non possano muoversi, ma si trovano in una situazione estremamente scomoda e avendo i lividi delle bastonate e la fatica di tutta quella giornata sulle spalle, quei discepoli si trovano a trascorrere una notte di autentico dolore. Non si lamentano, non si chiudono nel loro dolore, nella loro sofferenza, non fanno polemica, non recriminano, pregano, offrono al Signore quella loro situazione, confidano nella potenza di Dio, sanno che il Signore ha in mano la storia di tutti gli uomini e di ciascuna persona. Paolo e Sila confidano nella giustizia di Dio, confidano nella sua misericordia e si affidano a Lui e pregano ad alta voce, lungamente, fin verso la mezzanotte. Quando, mentre cantano inni a Dio, d'improvviso venne un terremoto così forte che furono scosse le fondamenta della prigione. Subito tutte le porte si aprirono e si sciolsero le catene di tutti. Gli Atti degli Apostoli contengono molti racconti di porte aperte. È la potenza di Dio che apre le porte. Ha cominciato a Pentecoste. Mentre gli Apostoli erano al chiuso, lo Spirito Santo entra e con una potenza di liberazione spalanca le porte e fa uscire la Chiesa. E così in molti altri casi si ripetono questi fenomeni prodigiosi in cui le porte si aprono. Ma l'apertura delle porte del carcere sono un simbolo, richiamano la porta del cuore, l'apertura della porta della fede per coloro che sono lontani da Dio. Aprire il cuore è più difficile che aprire la porta. Spalancare le porte del carcere, dove i predicatori sono prigionieri, è il segno che Dio opera prodigi aprendo il cuore all'accoglienza della parola. È una notte pasquale quella che viene raccontata in questo episodio. Sembra un sabato santo. E Paolo e Sila, come se fossero negli inferi, vivono l'esperienza della liberazione, della risurrezione, della potenza di Dio che scende nel mondo dei morti per far risalire alla vita piena. Nel capitolo 12 degli Atti si racconta la Pasqua di Pietro, anche lui tenuto in prigione a Gerusalemme da Erode Agrippa, il quale pensava di farlo comparire davanti al popolo dopo la Pasqua per far piacere ai giudei che odiavano la comunità cristiana. E in quella notte di Pasqua un angelo del Signore sveglia Pietro, gli spalanca la porta del carcere e lo fa uscire. È la Pasqua dell'Apostolo. Come il Cristo è stato liberato, così gli apostoli vengono liberati. E in questo capitolo 16 leggiamo la Pasqua di Paolo, la sua liberazione dal mondo dei morti, è la sua risurrezione. Le forze oscure hanno tentato di bloccarlo, di far tacere quella parola che libera. Il liberatore è stato messo in prigione. Pensate quale contrasto vistoso, potente. Colui che ha liberato la ragazza viene imprigionato. Dà fastidio chi libera l'umanità. E il carceriere di Filippi è l'immagine di un povero servo del potere. È un dipendente. È uno che semplicemente dirige le prigioni di Filippi e deve obbedire ai superiori. È colui però che ha le chiavi e che ha chiuso a chiave gli apostoli in galera. E rappresenta l'umanità debole, limitata, che blocca il Vangelo, che tenta di opporsi alla potenza dello Spirito di Dio che libera. La preghiera degli apostoli è accompagnata da un terremoto. Questi fenomeni nel linguaggio della scrittura hanno sempre una valenza simbolica. Anche alla morte di Gesù ci fu un terremoto forte da spaccare le rocce. E anche alla risurrezione di Gesù, come dice l'Evangelista Matteo, ci fu un gran terremoto che aprì la tomba, rotolò via la pietra. Quel grande terremoto è il simbolo dell'intervento di Dio che scuote la terra, che muove le fondamenta del mondo, ma non è un terremoto distruttivo, è un terremoto liberatore, apre le porte. È uno strano terremoto, rompe le serrature e non spalanca solo le porte della cella dove sono Paolo e Sila, ma tutte le celle della prigione. Solo gli apostoli stavano pregando, tutti gli altri detenuti ascoltavano. Forse non erano abituati a sentir pregare. Non avevano certo libri da leggere di preghiere. Paolo e Sila pregavano a memoria. Certamente hanno recitato dei salmi, li hanno cantati, cantilenati, secondo quello che la memoria consentiva loro. Per ore hanno cantato, non canti di trionfo, di esultanza. Avevano le ossa rotte, pieni di lividi e di dolori, con i piedi bloccati nei ceppi, ma avevano la forza di pregare, di cantare, di lodare il Signore. E i detenuti hanno sentito questo suono strano, non erano abituati a sentire preghiere. Non erano abituati a sentire dei prigionieri lodare il Signore. Sono presi da questo ascolto. La grazia della preghiera degli apostoli arriva al cuore degli altri detenuti. Non li convince, ma li attira, li interessa. E nel momento in cui avviene il terremoto, restano tutti fermi al loro posto. Non ne approfittano per scappare. In qualche modo sono legati da quella parola, da quella preghiera, che li tiene fermi, ma veramente liberi. Ha liberato il cuore dai loro problemi, dai loro ripiegamenti su se stesso, e li ha aperti a qualche cosa di più, a quella grazia di Dio che non conoscono. Si sciolsero le catene di tutti, non solo le serrature delle porte, ma anche le catene. I prigionieri erano bloccati da pesanti e fastidiose catene che quel terremoto particolare spezza e libera le persone. Il carceriere si svegliò e, vedendo aperte le porte della prigione, tirò fuori la spada per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. Il carceriere ha un pensiero di morte, è preoccupato per la propria responsabilità. Quando, svegliato dal terremoto, vede le porte spalancate, il suo pensiero corre al proprio dovere. Se le porte sono aperte, i prigionieri se ne sono andati. Io non ho fatto la guardia, sono responsabile. Mi accuseranno, mi condanneranno. Non ho la forza di affrontare una situazione del genere. È un uomo che in un attimo diventa disperato e in un colpo di paura estrae la spada per suicidarsi, per liberarsi dal problema. È una fuga, è un tentativo di liberazione, ma è una liberazione sbagliata. Non è questo il modo di liberarsi dal problema. Per questo Paolo gli gridò forte: non farti alcun male, siamo tutti qui. Paolo parla a nome di tutta la prigione. Tutti gli altri detenuti sono solidali con lui e lui diventa il portavoce di tutti quei prigionieri. Siamo tutti qui. Al carceriere che gli ha fatto del male, Paolo dice: non farti del male. Non ce l'abbiamo con te e non vogliamo procurarti dei dispiaceri. Quindi allora chiese un lume, si precipitò dentro e, tremando, si gettò ai piedi di Paolo e Sila. Poi li condusse fuori e disse: signori, che cosa devo fare per essere salvato? Assistiamo alla conversione del carceriere. Quell'uomo che poche ore prima aveva gettato Paolo nella cella più interna, senza nessuna considerazione, senza nessuna parola, adesso si inginocchia davanti a Paolo. Ma prima chiede un lume. È una espressione che può essere banale. Non avendo la luce elettrica, nella cella in fondo alle prigioni c'è buio pesto. Il terremoto ha svegliato tutti, il carceriere esce dalla sua stanza, intravede le porte aperte, sente una voce che gli dice: non farti alcun male, e vuole vederci chiaro. Chiede un lume. È il desiderio umano della luce, il desiderio di poterci vedere, di poter fare chiarezza nella oscurità della nostra vita. È l'uomo che desidera capire di più, non sa che cosa vuole, sa che vorrebbe capire, rendersi conto di quello che sta succedendo, di chi sono quelle persone. Chiede un lume. Implicitamente è una invocazione dello Spirito Santo. È la luce dello Spirito che chiede quell'uomo, senza sapere nemmeno che esista lo Spirito Santo. Ma chiede una luce divina che possa far luce non tanto negli ambienti del carcere, quanto nella propria anima. Chiede inconsciamente di poter vedere chiaro dentro di sé, ed entra nella cella dove sono Paolo e Sila, tremando si getta ai loro piedi, poi li conduce fuori. È un esodo pasquale, è il carceriere che porta fuori gli apostoli dal carcere e li chiama signori. Noi nel nostro linguaggio ormai moderno questo termine lo adoperiamo in modo banale, semplicemente come espressione di cortesia quando ci rivolgiamo ad una persona che non conosciamo. Ma nel linguaggio greco ed ebraico, Kyrios è il nome proprio di Dio. È il termine che traduce Adonai, il nome proprio di Yahweh nell'Antico Testamento. Kyrios, che noi traduciamo con Signore, è un termine elevato, molto importante, e sulle labbra di quest'uomo dice che egli ha compreso che quei due prigionieri sono dei pezzi grossi. Ha l'impressione che siano dei personaggi divini. E lui ha buttato in carcere dei personaggi molto importanti che hanno qualche legame con il mondo divino. E quindi è terrorizzato perché li ha trattati male. E visto che loro hanno dei poteri particolari, ha paura che ritorcano su di lui il comportamento violento che gli ha avuto. Ha paura che gliela facciano pagare, che lo puniscano. Chiede, per uscire d'imbarazzo, che cosa devo fare per essere salvato. Intende dire: perché voi non mi puniate, non me la facciate pagare, cosa devo fare per farmi perdonare dal modo con cui vi ho trattato? Risposero: credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua famiglia. Ed eccoci al centro della nostra riflessione. È la proposta che gli apostoli fanno a quest'uomo pagano che non conosce il Vangelo e che non è interessato all'evangelizzazione. Non è uno che è andato ad ascoltare la predica degli apostoli, è semplicemente un funzionario che stava facendo il suo lavoro e per caso si è trovato a gestire quei due personaggi. Si è trovato sulla loro strada e ha colto quella occasione straordinaria. A lui gli apostoli dicono: credi nel Signore Gesù. Dobbiamo notare il cambiamento. Il carceriere ha chiamato Paolo e Sila signori. Loro gli dicono: il Signore è Gesù, non noi. Non devi metterti a posto con noi, devi credere nel Signore che è Gesù, l'unico Signore, e tu devi credere in Lui. È un imperativo aoristo, in greco ha una sfumatura particolare che indica un'azione puntuale che avviene in un momento preciso. Non è un comando che riguarda tutta la vita come un'azione continuata, ma un atto istantaneo. Fai un atto di fiducia, fidati. Ed è molto importante che ci sia quella espressione di movimento. Credi nel Signore. È un complemento di moto a luogo. Non è semplicemente credi che esiste il Signore. E non è nemmeno credi al Signore, fidandoti di quello che dice, ma credi nel Signore, come movimento. Allora noi potremmo variare il verbo credere e sostituirlo con affidati a, mettiti nelle mani di. È un gesto con cui una persona consegna se stesso nelle mani di un altro. Credere nel Signore Gesù vuol dire affidare la nostra vita a Lui. Non considerarti più padrone di te stesso, ma consegnati a Lui, riconoscendolo come il Signore, e sarai salvato. E qui la parola salvezza assume un valore molto più profondo. Il carceriere pensava semplicemente di evitare qualche ritorsione. E gli apostoli invece gli propongono una salvezza come trasformazione della persona. La salvezza non è semplicemente essere liberati da un pericolo, evitare una sciagura o una difficoltà. La salvezza è la trasformazione della persona. È essere come il Signore ci vuole. Significa realizzare la nostra vita superando i limiti e gli insuccessi. Sarai salvato, perché da solo non ti puoi salvare. Non sono le tue forze che realizzano la tua vita, né le tue capacità. Sarai salvato dall'unico Signore. E se tu ti affidi davvero a Lui, non solo tu ne avrai un beneficio, ma anche tutta la tua casa. Il testo greco originale parla di oikos, la casa. Noi abbiamo tradotto con famiglia. La casa intende non l'edificio, ma l'insieme delle persone che costituiscono appunto la famiglia. Famiglia è una parola latina che indica l'insieme dei famuli, cioè dei servi. La famiglia è l'insieme della servitù, da un punto di vista etimologico. È la casa che dipende dal capo famiglia. Credere nel Signore non ha un effetto solo personale, ma coinvolge tutta la casa, il casato, la famiglia. Ed è proprio questo aspetto molto importante, perché in molte nostre realtà familiari sperimentiamo con dolore che non tutti credono, che non tutti sono convinti e che aderiscono al Signore. E molte persone credenti portano nel cuore la sofferenza per qualche congiunto che nella propria famiglia si è allontanato dal Signore o non ne vuole sapere. Noi riconosciamo in questa parola una possibilità di speranza. La fede di una persona coinvolge la propria casa. È la comunione dei santi che ci permette di comprendere questa realtà. Il bene di uno fa bene anche agli altri. Come però l'aspetto negativo, il male di uno fa male anche agli altri. E Paolo propone a quest'uomo un grande bene: credi nel Signore Gesù, sarai salvato tu e la tua casa. E annunziarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli della sua casa. Non c'è semplicemente un invito alla fede, ma c'è una catechesi, una evangelizzazione che comporta l'annuncio della parola. A quell'ora della notte gli apostoli radunano la famiglia del carceriere e gli annunciano la parola del Signore. Egli li prese allora in disparte a quella medesima ora della notte, ne lavò le piaghe e subito si fece battezzare con tutti i suoi. È una veglia pasquale, con l'esperienza della liberazione dal mondo degli inferi, con l'annuncio della parola e la celebrazione del battesimo. Gli apostoli annunciano la parola di Dio e quell'uomo la accoglie. Prima di farsi battezzare, notiamo, lava le piaghe degli apostoli. Le bastonate avevano prodotto delle ferite che nessuno aveva curato. Lo stesso carceriere, poche ore prima, aveva semplicemente gettato in prigione quegli uomini malconci. Adesso li prende in casa e lava le loro ferite. Riconosciamo un gesto simile a quello del Signore Gesù nella cena, quando lava i piedi dei discepoli. Quel carceriere è cambiato, non è più uno che tiene in prigione, ma è diventato un liberatore, è diventato un servo, si è messo a servizio degli apostoli e diventa un uomo capace di curare le ferite degli altri. In questo senso ha accolto la parola di Dio. Si vede che ha accolto quell'annuncio perché passa all'attività, ad un'azione di servizio umile. Si prende cura di quelli che prima maltrattava. E così viene battezzato. Lui ha lavato le piaghe degli apostoli, poi chiede di essere lavato dal peccato. E riceve il battesimo perché ha accolto la parola, perché è stato liberato. Il carceriere è stato liberato da dei carcerati. È una storia di porte aperte. La porta della fede si è aperta per quest'uomo che accoglie una parola che lo libera, che lo trasforma, lo rende figlio di Dio. Li fece salire in casa, apparecchiò la tavola e fu pieno di gioia insieme a tutti i suoi per aver creduto in Dio. Non solo si fa battezzare lui, ma anche quelli della sua famiglia aderiscono a Gesù sulla parola del capo famiglia. E manca ancora un aspetto per essere una veglia pasquale con tutti gli elementi: la cena. E difatti li fa salire nella propria casa, non li tiene più in fondo alle prigioni, ma li accoglie in casa sua e apparecchia la mensa. Questo mangiare insieme ha una valenza eucaristica. Dopo la celebrazione del battesimo c'è la mensa eucaristica. Il battezzato fa la comunione. È lui che ha apparecchiato la tavola per gli apostoli, ma sono gli apostoli che gli danno da mangiare. E nutrono lui e la sua famiglia. E tutti furono contenti per avere creduto in Dio. È una espressione che il narratore Luca ripete molte volte, è un ritornello teologico. Credere in Gesù rende contenti. Il peccatore Zaccheo che scende dal sicomoro accoglie Gesù con gioia nella sua casa. Il carceriere di Filippi accoglie con gioia gli apostoli, perché ha accolto il Signore Gesù. Quella parola lo ha liberato, lo ha reso contento, gli ha dato un cuore nuovo, capace di accogliere gli altri. Lui che aveva trattato male quei prigionieri è diventato un'altra persona, adesso li sa accogliere con tenerezza, con un amore tenero, ha scoperto l'amore di Gesù, ha scoperto di essere amato ed è diventato capace di amare con tenerezza. È una parola questa che viene da lontano, ma lo Spirito Santo la rende attualissima, vicina a noi, vera per le nostre famiglie, vera per noi, perché apre anche a noi delle possibilità di vita, una porta di speranza. La nostra fede, la nostra testimonianza cristiana fa bene alla nostra casa, anche agli altri membri della nostra famiglia, perché è il Signore Gesù che ci libera e che inonda il nostro cuore della sua gioia. L'avete già sperimentato e vi auguro di sperimentare sempre di più questa liberazione che rende davvero contenti e la vostra testimonianza possa spalancare le porte della fede anche a tanti altri.